vestido.
Como vai? Adesso mi sposto.
Bene, buongiorno a tutti. Porre le domande e ottenere le risposte, no? Quindi è per esempio il caso della fattura elettronica alla pubblica amministrazione, perché in realtà i fornitori vostri, molti di voi sono pubbliche amministrazioni, nel trasmettere le fatture elettroniche in realtà vi porgono anche delle domande. Delle domande, e per fare un esempio, il sistema consente alla PA di emettere oppure non emettere una notifica di accettazione oppure di rifiuto, e quindi sostanzialmente volevo un po' concentrarmi su questo aspetto. Quindi fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione, ecco il mio suggerimento. Quindi io sono in realtà un fornitore della pubblica amministrazione e sto notando che ci sono diverse criticità, e le volevo un po' condividere con voi che siete dall'altra parte dello SDI, del sistema di interscambio. Definire le procedure da seguire nel controllare la correttezza contabile della fattura. Una volta che il fornitore ha trasmesso a voi la fattura XML, no, voi sapete benissimo che avete 15 giorni di tempo per poter accettare, rifiutare oppure stare zitti e non dire nulla. Quindi la prima domanda è: ma perché 15 giorni? No? Il motivo dei 15 giorni è perché il fornitore, meglio, il legislatore ha separato la fase della produzione della fattura dalla registrazione nel suo sistema, nel registro IVA vendite sue. Quindi c'è questa fase di 15 giorni, ok? Quindi quando la PA riceve la fattura XML ha questi 15 giorni in cui può accettare oppure rifiutare. È chiaro che questo controllo, adesso non so, in molte pubbliche amministrazioni, ahimè, avviene manualmente su carta. Quindi spesso io riscontro in pubbliche amministrazioni che l'XML viene stampato e poi si stampa casomai anche quello che doveva essere la fattura corretta dal sistema che produce e che ha la pubblica amministrazione, e si va a verificare manualmente se la fattura è corretta, dopodiché si emette l'accettazione oppure il rifiuto. È chiaro che questa situazione probabilmente andava bene i primi mesi, ma ci deve essere un'evoluzione, come l'ingegner Facchinetti ha detto, cioè è necessario avere gli strumenti di verifica molto probabilmente presenti nel sistema del protocollo informatico, quindi prima della registrazione in contabilità, vedremo perché, che vadano a automatizzare questi controlli. Quindi il primo aspetto di criticità che noto in molte pubbliche amministrazioni è quello che non hanno stilato un documento interno che vada a riportare quali sono i controlli di correttezza contabile che i vari operatori devono eseguire prima di emettere un'accettazione oppure un rifiuto, perché voi sapete che quando avete ricevuto una fattura la emissione di questa notifica riguarda essenzialmente solo l'aspetto di correttezza contabile, non riguarda tutta la fase della liquidazione, eccetera, eccetera. Benissimo. E quindi se ci sono diversi operatori che svolgono questo tipo di attività, è impensabile che un operatore svolga certe verifiche e un altro ne faccia altre. È necessario stilare questo documento, quindi un documento importante che vedo che non tutte le PA hanno redatto, hanno stilato. Quindi un documento dove si va a definire quali sono questi tipi di controlli che tutti i vari soggetti all'interno della PA devono stilare all'interno della propria organizzazione, affinché si trasmetta poi l'accettazione oppure un rifiuto. Chi le deve svolgere, la tempistica, eccetera. Un altro aspetto di criticità è quella sostanzialmente che molte PA emettono le notifiche di rifiuto ma non riportano i motivi del rifiuto. Quindi il fornitore si vede arrivare la notifica di rifiuto e non sa il perché. Quindi torniamo al discorso di porre le domande e ottenere le risposte. Ok, mi hai rifiutato, cos'è che non va? Ok? E quindi telefonate, email, tempo perso, eccetera. Quindi c'è un campo che si chiama descrizione, che può contenere fino a 255 caratteri, è chiaro che questo va compilato da parte della PA che rifiuta la fattura, indicando due aspetti molto importanti. Il primo è riportare il o i motivi del rifiuto, ok? Quindi riportare esattamente il motivo, ma soprattutto riportare il comportamento che viene chiesto al fornitore nel sanare questo rifiuto. Perché? Perché, ahimè, sto notando che ci sono, diciamo, diverse modalità nel rettificare un rifiuto. Cioè, io sono un fornitore, ho emesso la fattura alla pubblica amministrazione. Allora, quello che sta emergendo è che le pubbliche amministrazioni centrali, dove hanno un sistema SICOGE che gestisce tutto, sistema contabile, la fattura arriva direttamente ad essere contabilizzata. E quindi se la pubblica amministrazione, per esempio i carabinieri, quindi centrale, rifiuta la fattura, viene sempre richiesta una nota di credito e la fattura successiva. Bene, in molte pubbliche amministrazioni locali invece il controllo non avviene dopo che è stata contabilizzata la fattura, ma avviene prima. E quindi il rifiuto consente di non richiedere la nota di credito, ma solo la emissione della stessa fattura corretta, perché la fattura non è stata registrata in contabilità. E questo è un altro comportamento che comunque è più semplice e va nella direzione di supportare anche il fornitore, perché il fornitore chiaramente è agevolato. Quindi quando si rifiuta una fattura, e anche qua un altro aspetto importante, riportare oltre i motivi del rifiuto, quindi dettagliandoli, anche il comportamento che il fornitore deve seguire per sanare questo aspetto di criticità. Cioè, o mi richiedi o mi invii la nota di credito, la fattura corretta, oppure, per esempio, si richiede la emissione di un'identica fattura corretta, in modo che il fornitore sappia qual è il comportamento che deve adottare. Poi sarà un problema suo, sostanzialmente, in base al suo sistema contabile, gestire al meglio. Però questi sono due aspetti che spesso nelle notifiche di rifiuto non vengono assolutamente riportate. Si rifiuta e senza neanche riportare i motivi del rifiuto. Quindi è un altro suggerimento, visto che siete molte pubbliche amministrazioni, che vi do per gestire al meglio quella famosa domanda che il fornitore vi ha posto. Evitare di richiedere al fornitore di inserire in fatture ulteriori dati e informazioni non richieste, cioè cerchiamo di evitare la personalizzazione dei dati richiesti in fattura. Anche questo è un altro aspetto che sta comportando tutta una serie di criticità. Poi ce ne sono altri. Un altro aspetto di criticità è: sapete che avete un obbligo di inserire, quindi di sincronizzare tutte le informazioni della vostra, diciamo, gestione del ciclo di vita con la piattaforma di certificazione dei crediti. Ok? Cioè, molti fornitori accedono alla PCC e non trovano assolutamente nulla. Quindi ci sono situazioni in cui, oltre ai ritardi di pagamento, il fornitore casomai vorrebbe chiedere una certificazione del credito, ma non trova assolutamente nulla. Viene casomai chiesta anche la certificazione del credito e non viene risposto entro 30 giorni. Quindi sono tutte situazioni che chiaramente impattano sul rapporto che avete con i vostri fornitori. E quindi è necessario dotarsi di strumenti. Qua torniamo sempre al discorso di automatizzare questi processi, dove tutte le attività che voi andate a fare nei vostri sistemi contabili o nel vostro protocollo informatico vadano a popolare, a sincronizzare automaticamente la piattaforma di certificazione dei crediti, perché altrimenti andate a impattare negativamente sul rapporto che avete con i vostri fornitori, che casomai hanno necessità di accedere alla PCC. Tra l'altro, credo che qualche giorno fa siano state pubblicate anche la possibilità di esportare dalla PCC tutte queste informazioni per poter consentire ai fornitori di avere un unico cruscotto in cui verificare il ciclo di vita delle fatture nel rapporto con la PA. Anche questo è un altro aspetto di attenzione. E poi chiaramente, se viene chiesto la certificazione del credito, rilasciarla nei tempi richiesti dalla normativa, perché è chiaro che il fornitore, se voi pagate non entro i 30 giorni ma a 3 mesi, a 4 mesi, per esempio nel mondo della sanità, ecco, questo è chiaro che il fornitore ha necessità di avere una certificazione del credito per poter smobilizzare il proprio credito. Tenete presente che purtroppo non è sempre così, tant'è che sul sito della PCC è stato pubblicato un elenco di tutte quelle pubbliche amministrazioni che neanche rilasciano la PCC. Anche questo è un comportamento che è chiaro che va a impattare sui fornitori. Questi sono tutti aspetti che secondo me servono un po' a stabilire un buon rapporto con i vostri fornitori, cioè alla domanda iniziale, porre la domanda e avere la risposta. Naturalmente poi abbiamo il decreto sul DPCM 3 dicembre 2013, regole tecniche sul protocollo informatico, l'ingegner Facchinetti l'ha già anticipato, 11 ottobre parte questo obbligo e che cosa prevede? Beh, prevede sostanzialmente il passaggio al protocollo informatico, il passaggio unicamente al protocollo informatico, con tutta una serie di obblighi, di adempimenti. Le PA devono, attenzione, un obbligo normativo, ci sono delle responsabilità, articolo 21 e 25 del decreto legislativo 165 del 2011, responsabilità dirigenziali. So che molte PA se ne fregano, però ci sono delle responsabilità, è un obbligo. Quindi dall'11 di ottobre individuare le aree organizzative omogenee, nominare un responsabile della gestione documentale, adottare un manuale di gestione. Che cos'è un manuale di gestione? Ho riportato qua un copia e incolla di quello che prevede le regole tecniche sul protocollo informatico. Il manuale di gestione, quindi noi non stiamo parlando di conservazione digitale, attenzione, noi stiamo parlando di gestione documentale, ok? Quindi la conservazione digitale, voi sapete che potete utilizzare sostanzialmente anche un operatore in outsourcing. Ci sono operatori in outsourcing bravissimi, eccetera, eccetera, tenendo sempre presente che se andate in outsourcing dovete andare solo verso conservatori accreditati. Ok? C'è un elenco pubblicato, lo sapete benissimo. Manuale di gestione invece deve avere tutta una serie di informazioni, piano di sicurezza, l'insieme minimo dei metadati, eccetera, eccetera. Quindi molte PA si pongono questa domanda, ma dove trovo un facsimile? Beh, un facsimile, per esempio, potrebbe essere questo, no? Pubblicato, voi lo trovate in internet, è il quaderno 21 del 2006 che dà, scritto a suo tempo dal CNIP, che dà delle indicazioni come si può sostanzialmente stilare questo manuale di gestione. Quindi questo potrebbe essere anche un facsimile da usare, no? da seguire. Quindi quaderno, si chiama quaderno 21 del febbraio del 2006 che voi trovate in internet, è un PDF, quindi il mio suggerimento è di studiarlo. Da poco sono uscite anche l'obbligo, anche questo è stato anticipato, di conservare in digitale entro il giorno successivo il protocollo, quindi il registro giornaliero di protocollo, anche qua è un ulteriore obbligo, quindi è un obbligo. E qua chiaramente è riportato l'intero processo, quindi diciamo dovete individuare dei conservatori accreditati a cui inviare quotidianamente questi registri, che poi dopo chiaramente conserveranno in digitale secondo le regole tecniche sui sistemi di conservazione digitale. Quindi forte accelerazione da parte del legislatore italiano verso la digitalizzazione, ma anche chiaramente europeo, sia sulle pubbliche amministrazioni, quindi voi, sia anche sui vostri fornitori. Attenzione, l'obbligo della fatturazione elettronica, poi chiudo, riguarda le pubbliche amministrazioni con riguardo alle fatture di acquisto. Ma l'aspetto interessante, quindi diciamo è un input che vi do, è che esiste un decreto legislativo, il 127 di agosto di quest'anno, che prevede la possibilità di usare la fatturazione elettronica anche come strumento di semplificazione. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che tutte quelle pubbliche amministrazioni che fanno attività commerciale possono anche lato attivo utilizzare lo stesso strumento per sostanzialmente arrivare a semplificare anche il loro lato attivo nell'ambito della fatturazione elettronica. Quindi quello non riguarda solo le imprese, no? Riguarda anche tutte quelle pubbliche amministrazioni, ce ne sono tante che svolgono anche attività commerciale, quindi non solo passive ma anche attive. Questo era l'ultimo, diciamo, l'ultima slide, e quindi ora lascio la parola ai relatori successivi. Grazie.